Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: Ascoltate un'altra parabola. C'era un padrone che piantò una vigna e la circondò con una siepe. Vi scavò un frantoio, vi costruì una torre, poi l'affidò a dei vignaioli e se ne andò. Quando fu il tempo dei frutti, mandò i suoi servi da quei vignaioli a ritirare il raccolto. Ma quei vignaioli presero i servi e uno lo bastonarono, l'altro lo uccisero, l'altro lo lapidarono. Di nuovo mandò altri servi più numerosi dei primi, ma quelli si comportarono nello stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: Avranno rispetto di mio figlio. Ma quei vignaioli, visto il figlio, dissero tra sé: Costui è l'erede, venite, uccidiamolo e avremo noi l'eredità. E presero, lo cacciarono fuori della vigna e l'uccisero. Quando dunque verrà il padrone della vigna, che farà a quei vignaioli? Gli rispondono: Farà morire miseramente quei malvagi e darà la vigna ad altri vignaioli che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: Non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartata è diventata testata d'angolo? Dal Signore è stato fatto questo ed è mirabile agli occhi nostri. Perciò io vi dico, vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare. Parola del Signore. Quegli uomini che ascoltavano la predicazione di Matteo sapevano bene intendere che cosa Gesù stava facendo e stava insegnando. È poco comprensibile che se ne siano usciti in quel modo quando Gesù domanda loro che cosa si deve fare a questi vignaioli omicidi e loro hanno detto bisogna mandarli via, cacciarli via. Hanno detto quello che diresti tu quando vedi queste cose. Ignorando loro, e forse qualche volta pure noi, che i rei di questa colpa erano proprio loro. Ma andiamo a vedere, diceva questo brano, cominciava questo brano di Matteo, dicendo in quel tempo, e è importante sapere che tempo è, che cosa accade quando Gesù fa questo insegnamento sulla parabola della vigna. Beh, era entrato appena trionfalmente a Gerusalemme. Era entrato proclamando, lasciandosi proclamare figlio di Davide, e la gente, la folla, con rami frondosi gli andava incontro e lo circondava. C'è un salmo, Salmo 118, che parla proprio di questo. Con rami frondosi, fino all'altare, dice questo salmo liturgico. Ma è interessante che è lo stesso salmo che poco dopo dice quel brano, quella frase che anche Gesù cita in questo brano di Matteo. La pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo. Dunque, mettetevi nei panni di questa gente, no, che stava ascoltando la parola di Gesù, questa parabola della vigna. Prima di tutto, Gesù parla di una vigna, dunque loro sanno che questa vigna è Israele, l'abbiamo ripetuto pure noi nel Salmo, no? La vigna del Signore. Ah, ve la ricordate, beh, è il suo popolo. In effetti il Salmo dice che Dio, per costruire questo popolo, per insediarlo nella terra che aveva promesso ai padri, lo strappa dall'Egitto e lo porta spianando la strada, togliendo tutti gli ostacoli perché questo popolo possa estendere i tralci fino al mare e sui germogli fino al fiume, dunque quella striscia di terra che noi chiamiamo Israele. Allora, e questa gente sa che questa vigna. Sì, quando si parla della vigna si riferisce al popolo di Israele. E dice, perché lo sa? Lo sa perché conosceva il Salmo 79, ma anche perché conosce questo brano di Isaia che noi abbiamo ascoltato questa sera. Il brano in cui Dio dice: Io ho piantato questa vigna, io gli ho costruito una torre, gli ho messo un tino e gli ho messo intorno una siepe, perché fosse sanno benissimo che cosa è questo. Perché la torre è il tempio nel loro immaginario, perché il tino è l'altare dei sacrifici, sempre secondo il loro modo di vedere la geografia del Tempio. E poi c'è una siepe, questa siepe stavolta non è fisica, ma è una siepe morale, direi. Una siepe costruita intorno alla Torah, alla legge, perché la legge venga studiata, conosciuta e custodita come una siepe. Sapete, la siepe non è una muraglia, no? Quando un uomo si compra una terra e ci mette la siepe, non è contro i ladri, ci passerebbero. Una siepe è solo per dire: tutto quello che è qui dentro è custodito. Tutta questa Torah, questa legge meravigliosa, è custodita dall'attenzione degli uomini ai quali è stata data, regalata. Ma, dice ancora Isaia, invece io mi aspettavo che questa vigna desse frutti buoni, invece ha dato acini e acerbi. Allora io ve la toglierò e ne farò pascolo, come diceva anche il Salmo, per il cinghiale che la devasta, che entra e, sapete, i cinghiali non sono come le pecore entrano nella vigna e brucano l'erba e poi se ne vanno. I cinghiali non brucano niente, rovinano solo tutto, chi ormai li conosciamo bene perché sono entrati anche in città, fanno solo confusione. Allora, questo è la circostanza nella quale Gesù parla di queste cose. Dopo aver fatto l'ingresso messianico a Gerusalemme, ha fatto un'altra cosa il Signore. È entrato nel Tempio, ha rovesciato tutti i banchi di questi mercanti che stavano là, dicendo: avete fatto di questa casa di preghiera una spelonca di ladri, usando cioè una espressione di Geremia, proprio questa, una spelonca di ladri, quella espressione che Geremia usa per dire: questa spelonca sarà distrutta da Nabucodonosor e voi andrete tutti a Babilonia. Dunque è un momento drammatico. Quello che Gesù sta trovando in questo momento e le cose che sta dicendo, le sta dicendo in un momento veramente drammatico, ricordando a questa gente che tutti quelli che sono stati mandati a questa vigna sono stati bastonati, lapidati, uccisi dai vignaioli. Chi sono questi? Sono i profeti che, mandati ad aprire il senso della parola e a interpretare i fatti della storia, siccome non erano simpatici a questi che detenevano stupidamente il potere e i significati di una Torah che non hanno mai praticato, davanti ai profeti si sono comportati in modo aggressivo e violento. Poi il riferimento anche a quello che deve essere allontanato dalla vigna, da questa siepe, da questa custodia, portato fuori della città, quindi fuori della realtà relazionale anche dal Tempio, ed essere ucciso. Capiamo bene che Gesù sta parlando di se stesso. Proprio fuori le mura della città verrà ucciso sul Calvario. E adesso torniamo alla parola di prima, vediamo se abbiamo compreso qualcosa. È una buona chiave. Adesso Gesù dice, gli ha spiegato tutto, gli ha detto chi ha fatto cosa, chi ha pagato, cosa sta accadendo. Finalmente gli fa una domanda che somiglia a quella che aveva fatto ai suoi discepoli quando gli aveva chiesto: ma voi chi dite che io sia? Così fa questa domanda e la fa a noi stasera. Quando verrà il padrone della vigna, che farà quei vignaioli? Lo sai. Tu lo sai, tu ce l'hai nel cuore questo giudizio, sai che quei vignaioli devono morire. Ma questa non è giustizia, questo è giustizialismo, stolto e cieco. Perché Gesù di questi vignaioli che cosa dirà sulla croce? Padre, perdona, perché questi, pur avendo avuto la Torah, non hanno capito cosa dovevano farci e mi hanno ucciso. Allora questa parola oggi come ci incontra? Siamo per finire l'anno liturgico, ci siamo abituati a fare un po' una revisione di vita, a riguardare quello che abbiamo visto, che abbiamo celebrato in tutto questo anno dei misteri di Cristo. Andiamo verso Cristo Re, verso le ultime celebrazioni che riguardano la gloria dei santi, la memoria dei defunti. Che cosa dice a noi questa parola e cosa possiamo dire noi? Fai giustizia? Uccidi tutti? Oppure abbi misericordia? Abbi misericordia? Ricostruisci un linguaggio fondato sulla misericordia, che non ci metta nelle condizioni di diventare anche noi uccisori della parola, perché se la parola è perdono e noi la mettiamo da parte, noi abbiamo ucciso la profezia. Se la parola è riconciliazione e noi facciamo la guerra, noi abbiamo lapidato la profezia. Siamo colpevoli anche noi. Ma se ci avviciniamo a questo altare, l'altare in cui la parola diventa carne, come quel giorno nel grembo della Vergine Maria, carne perché viva nella tua vita e perché attraverso la tua vita raggiunga i morti di questa generazione, se ci avviciniamo a quest'altare confessando la fede in Cristo morto in croce, allora noi dobbiamo ritenere che anche la nostra morte è per la vita del mondo, che anche la nostra martiria è per la salvezza dell'uomo. Questa è la fede. Il giustizialismo è per gli stolti, per gli stupidi, per quelli che dicono di amare la giustizia e poi costruiscono un mondo di odio. Non ci appartiene e noi non gli apparteniamo. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, ci hai donato una parola di salvezza perché possiamo ben interpretare i pensieri del nostro cuore, purificarlo con la tua legge e rianimarlo con il dono del tuo Spirito. Produca in noi i tratti del volto del tuo Figlio, quello al quale tu ci hai predestinati fin dalla creazione del mondo, perché lo abitassimo, perché lo accogliessimo, perché di lui potessimo vivere. Ora degnati di ascoltare le nostre preghiere. Per questo diciamo, ascoltaci, o Signore. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa, come un giorno desiderasti illuminarla con l'esempio di Francesco d'Assisi e sostenerla perché interpretasse i tempi nuovi ai quali andava incontro senza soccombere, così in questo tempo noi ti chiediamo, nel nome del tuo servo Francesco, di essere profondamente rinnovati, semplificati. Riaccendi in noi il desiderio di vivere per il Vangelo e di morire per la salvezza degli altri. Cambia il nostro cuore, per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti chiediamo perdono per non averti onorato tutte le volte che abbiamo emesso giudizi facili, immediati, di vendetta, di rancore, di falsa giustizia. È vero, ci siamo comportati secondo i pensieri umani, ignorando la tua misericordia. Degnati oggi di rinnovarci, perché possiamo camminare nelle tue vie in pace. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per tutti gli uomini e le donne che stanno attraversando tante difficoltà in questo tempo, a causa della pandemia, dei disagi economici che provoca, di tutti i disagi relazionali nei quali ci troviamo. Aiutaci a trascorrere questo tempo di difficoltà ancorati nella fede, sostenuti dalla speranza, aiutandoci vicendevolmente nella carità. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti prego per questi i tuoi figli. Tu scruti il loro cuore e li conosci. Sai cosa pensano e cosa temono. Mettili a riparo dai pensieri cattivi. Liberali dalle insidie del maligno e da ogni maleficio. Se sono malati nel corpo, degnati di guarirli per la gloria del tuo nome. E per quelli che vivono la solitudine e il senso di abbandono, fa che possano erigere un altare a te, Padre Santo, come gradisti il sacrificio del tuo Figlio sulla croce, per Cristo nostro Signore.